stasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il tredicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo galante e abbiamo appreso che, come ci ha insegnato Chateaubriand, il successo planetario del ritratto della Gioconda, che ci accompagna dall'inizio di questo viaggio, è dovuto al clima culturale che si è venuto a creare in età romantica, tra il 700 e l'800. E allora, cominciamo a studiare insieme, guardate sul punto 1 del repertorio. Chateaubriand, nel testo del carteggio collegato alla prefazione di Memorie d'Oltretomba, del quale nell'itinerario precedente abbiamo letto un brano, sostiene che le ragioni, lui dice le casualità, della fama del ritratto della Gioconda vanno cercate all'esterno del dipinto stesso. E cita questo caso per porre però una questione di carattere generale. Da che cosa dipende la celebrità di un'opera d'arte? Perché un'opera d'arte diventa famosa? Chateaubriand scrive questo testo e utilizza come esempio il dipinto di Leonardo anche per polemizzare, guardate, le polemiche intellettuali sono molto utili perché generano investimenti in intelligenza, per polemizzare con gli intellettuali che fanno riferimento al romanticismo titanico. Sappiamo che il movimento romantico è particolarmente eterogeneo, ricco di correnti contrapposte e diciamo ricco perché questa dialettica risulta proficua sul piano appunto dell'investimento in intelligenza. Ebbene, costoro, gli intellettuali titanici, a cominciare dagli Stürmer, sostenevano che le ragioni della celebrità della Gioconda sono esclusivamente intrinseche all'opera. C'è qualcosa dentro a questo quadro, affermavano, di magico, di misterioso, di enigmatico, che viene recepito come un qualcosa che favorisce lo scatenarsi di sentimenti, di emozioni, di suggestioni, che creano uno stato d'animo particolare che alimenta il carattere straordinario dell'opera. Ora, questa idea è sostenuta dalla filosofia dell'idealismo, no? Della quale abbiamo studiato i termini, no? Nel viaggio dello scorso anno, e torneremo sulla filosofia dell'idealismo non il prossimo anno, ma il prossimo anno ancora. Vedete, mi do una. Un attaccamento alla vita, forse. E adesso, in proposito, per capire il pensiero degli intellettuali titanici, ci dobbiamo giovare, per forza di cose, dell'opera di Friedrich Schiller, che voi conoscete, 1759-1805, personaggio che abbiamo incontrato durante il viaggio scorso. Sappiamo che Schiller, oltre a essere un grande drammaturgo, abbiamo studiato i suoi drammi, è stato anche uno studioso di estetica, forse uno dei più importanti studiosi di estetica. Schiller è stato definito un poeta in funzione della filosofia e un filosofo in funzione della poesia. E nel 1793, dopo aver studiato la critica del giudizio di Kant, voi sapete che l'evento editoriale dell'anno 1790 è stata la pubblicazione della critica del giudizio di Kant, che ha cambiato un'epoca. Schiller scrive il Trattato della Grazia e della Dignità e nel 1795 prosegue la sua riflessione scrivendo il saggio Lettere sull'educazione estetica della persona, e con queste opere intende costruire un sistema all'interno del quale l'arte possa acquisire una dignità scientifico-filosofica, cioè l'arte viene considerata sulla scia del pensiero di Kant come la disciplina capace di dare un senso alla vita umana, quindi va utilizzata. Tutte noi dovremmo diventare degli artisti, no? Mica per produrre delle grandi opere d'arte, ma per avere una mentalità di questo tipo. E Schiller, come Goethe, come Fichte, come Novalis, tanto per citarne tre, pensa che l'educazione estetica possa essere la premessa per fondare l'educazione morale, l'etica, l'educazione razionale, la logica e l'educazione politica, la cittadinanza attiva. Ora, nelle sue opere estetiche, Schiller riflette sull'esigenza di dare una base oggettiva alla bellezza e vorrebbe dimostrare che un oggetto è bello perché è bello, perché contiene dentro di sé i parametri della bellezza, contiene in sé l'idea di bellezza e vorrebbe superare l'affermazione è bello ciò che mi piace, perché è ambigua, dice Schiller, la considera un luogo comune, secondo cui il bello sarebbe nel gusto della persona, che però, afferma Schiller, si formerebbe attraverso un condizionamento esterno. Quindi non è più bello quello che mi piace, ma quello che mi fanno piacere. Chissà cosa direbbe degli spot pubblicitari di oggi. Schiller. Avevo ragione o no? Piuttosto che, quindi, dentro l'oggetto da gustare. Cioè, Schiller pensa che il bello sia un fenomeno autonomo e autosufficiente, presente nell'oggetto, connaturato nell'oggetto stesso. Per cui un oggetto è bello perché contiene qualcosa dentro di sé, una legge, una norma, una regola, un principio, ci vogliono tutte queste cose, che lo rende tale, in quanto, scrive Schiller, chi realizza un oggetto artistico ha scelto liberamente le forme con cui interpretare liberamente il suo contenuto. E quindi, afferma Schiller, l'arte risulta fondamentale nella vita, perché è espressione di libertà. E quando una persona utilizza questa libertà di scelta, produce bellezza. E la bellezza, di conseguenza, si identifica con la libertà, che diventa il propulsore del fenomeno artistico. Attenzione, perché queste parole di Schiller sono diventate famosissime, purtroppo poi non hanno avuto un riscontro sul piano educativo. Cioè, libertà, scrive Schiller, significa determinarsi da sé, e in questo processo vive la bellezza. Mentre l'artista, scrive Schiller, realizza, plasma, forgia e dà origine liberamente alla sua opera, si determina un iter che sfugge alla sua stessa volontà e la bellezza si crea liberamente. E quindi la legge interna che governa la bellezza è autonoma, autosufficiente, indipendente. E la legge della bellezza, afferma Schiller, sfugge all'intendimento dell'artista. Il criterio della bellezza scappa di mano all'artista, perché è all'opera che appartiene la bellezza. La bellezza, scrive Schiller, si trova dentro l'oggetto e dall'oggetto si sprigiona all'esterno. Vedete come riesce a costruire questo ragionamento convincente, significativo? E quindi come fa, si domanda Schiller, la persona, l'occhio che guarda, a percepire la bellezza presente nell'oggetto? Quando la bellezza, scrive Schiller, è presente nell'oggetto, ha il potere di far entrare in relazione la persona con l'idea del bene, ed essa, a contatto con la bellezza, sente che si sta avvicinando ad alti ideali: la libertà, l'amicizia, la solidarietà, la virtù. Il contatto con la bellezza, afferma Schiller, induce la persona alla coerenza morale e all'impegno intellettuale profondo e costante, e di conseguenza, pensa Schiller, la persona può migliorarsi a contatto con la bellezza, può arricchirsi interiormente attraverso il godimento estetico. È la bellezza che ci può salvare, queste parole sono diventate famosissime, che può dare un senso alla vita, è la bellezza che può salvare il mondo. E coltivare il bello significa imparare a coltivare il buono, perché la bellezza conduce al bene. Ed educarsi al bello, sostiene Schiller, è educarsi al bene. Poi purtroppo il processo educativo a livello estetico non è mai partito. Noi ci stiamo provando. Schiller, vedete, capovolge il ragionamento di Kant contenuto nel testo della Critica del Giudizio, perché, come sapete, secondo Kant è coltivando il bene che si impara a coltivare il bello, ed è il rispetto della legge morale che conduce alla bellezza. La persona che fa il bene, scrive Kant, scopre il bello. Ora Schiller, per contro, considera l'estetica la disciplina più efficace per educare alla libertà e al bene. Per cui, secondo lui, è l'educazione estetica a essere propedeutica dell'educazione morale. La persona che cerca il bello sarà portata a fare il bene. E Schiller ritiene che con l'educazione estetica la persona si dovrebbe riappropriare di ciò che lui chiama l'istinto del gioco, che è la condizione nella quale la persona è portata più liberamente a rispettare le regole. Infatti, perché un gioco riesca bene, perché sprigioni la sua bellezza e le persone si possano divertire indipendentemente da chi vince e da chi perde, è necessario rispettare le regole del gioco. Viviamo in una società, scrive Schiller nel 1795, facendo un'affermazione quasi profetica, in cui le persone preferiscono guardar giocare piuttosto che giocare, e la privazione dal gioco e dalle sue regole priva la persona della fruizione della bellezza che, come direbbe Platone, ecco la fonte, è insita nel gioco in sé. Poi vedremo che cosa intende Schiller per gioco, anche e soprattutto. È bene che oggi le bambine e i bambini passino dalle 4 alle 6 ore al giorno davanti alla TV, un oggetto che smorza il desiderio di giocare, scrive Popper in Cattiva Maestra Televisione, un saggio che è sparito subito dalla circolazione perché è troppo pericoloso. E voi a quale gioco preferite giocare? Sono tanti giochi, immagino che giocare è una cosa interessante, l'importante è appunto rispettare le regole. Scrivete 4 righe dalla briscola in avanti, bisogna saperlo fare anche lì, e rispettare delle regole. Scrivete 4 righe in proposito. Ora leggiamo un frammento da Lettere sull'educazione estetica della persona. La persona è soggetta ai sensi e alla ragione. Alla ragione corrisponde l'inclinazione verso la forma. e ai sensi corrisponde l'indole verso la materia. L'educazione ha il compito di assicurare a ciascuna di queste due disposizioni i propri confini e la possibilità di affermarsi. Quando vi è unione armonica tra la forma e la materia, la persona congiunge in sé, nella pienezza della sua esistenza, la più alta armonia e libertà, senza perdersi nell'invadenza del mondo sensibile, sotto l'occhio vigile della ragione che ha il compito di creare un equilibrio durevole tra la forma e la materia, in modo che il rapporto della persona con le cose non sia puramente spirituale, né puramente sensibile, ma estetico. E lo strumento su cui agire è l'istinto del gioco, perché l'oggetto del gioco, nel pieno rispetto delle regole, è la bellezza. Cioè, la persona è interamente persona solo quando gioca, perché il gioco genera il fenomeno estetico della bellezza, e solo dall'estetica può svilupparsi la morale. E tanto il gioco quanto l'arte costituiscono due elementi utili a educare la persona e di conseguenza a cambiare in meglio l'intera società. Ora, per Schiller il gioco è in primis, guardate, lo scrive, il dibattito intellettuale che si svolge nei salotti. Nei salotti si comincia a dibattere, allora si cercano le parole migliori, quelle più ironiche, quelle più belle, per giocare con gli altri a costruire la dialettica. E quindi giocare e studiare anche, oltre che poi usufruire di tutti i giochi che la società ci presenta. Guardate sul punto 2 del repertorio. Schiller, seguendo le indicazioni di Kant, legge con grande attenzione, ecco le fonti, riprendendo l'insegnamento, le fonti che sono sempre lì disponibili ad abbeverarci. Uno dei più famosi, i dialoghi di Platone, dal titolo Symposium in greco, Convivium in latino, che noi abbiamo studiato in molte occasioni e che periodicamente con pazienza va riletto, in quanto è stato ed è una fonte inesauribile per investire in intelligenza. Difatti a questa fonte ci si continua ad abbeverare, o perlomeno ci si dovrebbe continuare ad abbeverare. E il termine symposium in greco definisce, attenzione, la seconda parte di una cena, quando i commensali, dopo aver consumato il pasto, cioè prima si mangia in silenzio, e poi dopo aver mangiato e si comincia, iniziano a dialogare su interessi, su argomenti di interesse comune. Quindi lo sapete ora voi quando fate le vostre cene, non galanti, potete utilizzare questi termini. E questa cena, scrive Platone, lo sapete, si svolge in casa di Agatone, e Platone fa incontrare, si diverte molto, un bel gruppo di personaggi, Socrate, Apollodoro, Aristodemo, Fedro, Pausania, Erissimaco, Aristofane, Agatone, Alcibiade, Diotima, in modo che possano dialogare sul tema dell'amore, del bene e del bello, scritte con le lettere maiuscole. Ora, Schiller, nel formulare la sua tesi in campo estetico, tesi che attribuisce al fenomeno della bellezza un ruolo oggettivo, prende spunto dal pensiero di Platone. Seguendo l'insegnamento di Kant, che glielo ha insegnato, e che cosa impara? Scopre che il grande merito di Platone è dunque che dobbiamo ripassare qual è il grande merito di Platone. È quello di avere, perché è di grande attualità questa riflessione che ha fatto Platone. Il grande merito, con i tempi che corrono, Il grande merito di Platone è quello di aver nettamente distinto il mondo delle cose, la realtà materiale, dal mondo dei valori, cioè di avere chiaramente separato il settore della materia sensibile dall'ambito delle idee intellettuali. E quindi, secondo Platone, la vita umana acquista un significato solo attraverso i valori, che rappresentano il vero motivo per cui la vita vale la pena di essere vissuta. I valori, afferma Platone, corrispondono alle idee, scritto con la I maiuscola, che secondo Platone sono forme eterne, universali, assolute e trascendenti, perché stanno al di là delle cose, in un mondo distinto da quello materiale, quindi c'è anche l'idea della bellezza lì. Guardate, questo mondo non lo si vede, ma c'è. Però, avverte Platone, le idee, pur distinte e diverse dalle cose, ne costituiscono la forma e le fanno esistere, perché, afferma Platone, la materia senza la forma non avrebbe nessun senso, non corrisponderebbe a nessuna realtà. Infatti, un oggetto noi lo riconosciamo dalla forma. Poi vediamo anche di che materia è fatto. E se la realtà, afferma Platone, dipende dalla forma, sono le idee la vera realtà. Ogni cosa, scrive Platone, e Schiller segue il suo ragionamento, ha una sua forma che discende da un'idea. Ed è l'idea che dà valore e dà senso a questa cosa. E anche ogni persona, anche ciascuno e ciascuno di noi, ha una sua forma. E questa forma discende da un'idea che dà valore e senso alla persona. E questa idea, in greco, Platone l'ha chiamata psiche. Quindi ciascuno di noi vale perché alla sua psiche, che dà a noi la forma e quindi la possibilità di esistere. E il termine psiche corrisponde al termine anima. E voi sapete che l'anima cristiana ha le sue radici nel pensiero di Platone. Abbiamo studiato persino Dionigi Areopagita una volta. Pensate un po', che ci spiega bene come è avvenuta questa operazione formidabile. Oggi c'è chi parla di teologia, spara la parola teologia. E quindi la psiche, l'anima, è l'aspetto più importante della persona e ha, secondo Platone, una natura intellettuale. L'anima, la psiche, è eterna perché ha soggiornato nel mondo delle idee, che Platone chiama iperuranio. E l'anima, la psiche della persona, scrive Platone e Schiller segue il suo ragionamento, è molto inquieta. Siete forse inquiete, un po' inquiete, un po' inquieti anche voi? Ebbene, la persona è un'anima in pena, dice Platone. Perché? Perché prima di congiungersi con la materia ed essere chiusa in quella prigione che è il corpo, ora voi siete ragazze e ragazzi e non ve ne accorgete ancora, ma vi assicuro che fra un po', quando passa il tempo, vi accorgete che il corpo diventa una prigione. Ebbene, ha vissuto, quindi la psiche, nell'iperuranio, nel mondo delle idee, e naturalmente vorrebbe tornarci, scrive Platone, e Schiller segue il suo ragionamento. Perché vorrebbe tornarci? Perché quel mondo rifulge di una bellezza eterna e ineguagliabile. C'è chi non aspira a vivere in un mondo dove la bellezza la fa su tutto, no? Che si irradia dall'idea più alta, l'idea del bene che illumina tutte le altre idee. E l'anima della persona, la psiche incarnata nel corpo, quindi sente una forte nostalgia per quello che è pena, di questa bellezza di cui conserva un flebile ricordo, la reminiscenza platonica. Ed è per questo, scrive Platone, e Schiller segue il suo ragionamento, che l'anima della persona, la psiche, per questo è portata ad amare tutte le cose belle nelle quali si riflette come un raggio la bellezza suprema delle idee, irradiate dall'idea del bene. E Agatone chiede a Socrate: ma perché in alto c'è proprio l'idea del bene? Socrate risponde con una battuta formidabile: perché il bene è meglio del male. Agaton, il bene, è meglio di Cacon, il male. Guardate quanto Cacon c'è nel mondo oggi. Bene è meglio del male. Volete star bene? Volete aver mal di testa? Volete star bene? È banale la cosa, per cui dobbiamo volere il bene, ma perché no? Guardate, è una battuta formidabile questa di Platone, che purtroppo non è ancora arrivata alle orecchie dell'umanità. E questo slancio, l'impeto, in tedesco Drang, Sturm und Drang, no, che spinge l'anima verso tutte le cose belle, scrive Platone, e Schiller segue il suo ragionamento, questo slancio Platone lo chiama l'eros, che noi traduciamo con la parola amore, quello che è stato chiamato l'amor platonico e che erroneamente poi è diventata una definizione che non ha niente a che fare con l'amor platonico di Platone. Si sta rivoltando nella tomba, Platone. L'eros, l'amore, che è un'energia, l'amore, l'eros, che spinge l'anima della persona ad avvicinarsi per gradi alla conoscenza del mondo delle idee, che è permeato dalla bellezza e dove su tutto regna l'idea del bene. L'eros, secondo Platone, quindi, è la spinta che favorisce l'apprendimento e permette alla persona di accedere per gradi alla conoscenza e alla comprensione attraverso un itinerario intellettuale, applicandosi in un percorso di studio dove si impara a investire in intelligenza, ed è su queste basi che nasce il programma dell'Accademia Platonica delle origini e poi di tutte le altre accademie successive, compresa quella fiorentina di Marsilio Ficino, Picco della Mirandola, Cristoforo Landino. E permettetemi di dire che anche la nostra è una piccola quanto si vuole accademia, no? Siamo qui, vedete, stiamo mettendo a punto questo programma. Guardate, il dialogo di Platone intitolato Symposium o Convivium periodicamente con pazienza andrebbe riletto, in quanto è stato ed è una fonte inesauribile per investire in intelligenza. Guardate, Schiller, che ha portato Kant a Weimar, le opere di Kant a Weimar, e quindi anche Platone, perché è Kant che lo stimola a studiare Platone, Schiller legge questo dialogo e lo commenta nel cenacolo della duchessa Anna Amalia. Ricordate, ci siamo stati anche noi, c'è un quadro dove si vede che c'è Schiller, sta facendo lezione, e c'è Goethe in un angolo, ci sono tutti gli altri, c'è Wieland lì seduto, la duchessa. Ecco, andate a rivedere quell'immagine in cui Schiller sta spiegando il simposio a Weimar. Ora guardate, ne avete un frammento in repertorio, poi lo leggete per conto vostro, ripete le cose che abbiamo detto. Ora guardate sul punto 3 del repertorio. Platone nel testo del simposio ci suggerisce che In un primo momento l'anima, la psiche della persona è attratta dalla bellezza di un corpo, dalla bellezza di un oggetto, no? È così che succede, no? E inizia a gustare quindi l'idea della bellezza corporea, della bellezza oggettuale. Poi la persona percepisce attraverso la spinta della conoscenza data dall'eros, che al di sopra dell'idea della bellezza corporea, proprio perché al di sopra di tutto c'è l'idea del bene, c'è l'idea della bellezza delle regole della convivenza umana. Perché per creare la bellezza ci vogliono delle belle regole per la convivenza umana. E poi la persona capisce che al di sopra c'è ancora la bellezza intellettuale, che corrisponde alla bellezza dell'idea in sé. Ma tutte le pensate, si domanda Platone per bocca di Socrate, sono idee? Un'idea in sé, attenzione, afferma Platone, non è una supposizione o una pensata qualunque, ma l'idea in sé, per essere provvista di bellezza, deve essere un pensiero che ha una ricaduta positiva per il bene della società. Solo un pensiero che ha una ricaduta positiva per il bene della società è un'idea. Non tutte le pensate sono un'idea. Per cui la persona, se si vuole realizzare in quanto tale, deve gradualmente imparare a intuire la bellezza in sé per comprendere l'idea del bene, che è il grado più alto nella gerarchia dei valori. Ora, che noi posizioniamo le nostre luci qua in modo tale che tutti ci possiamo vedere bene, è una bella idea, è un'idea. Il fatto che là in fondo ci sia un computer, io dico adesso me lo metto nella sacca e me lo porto via, questa non è un'idea, è una porcata. È chiaro questo. Quindi guardate, riflettete su questo concetto. Non si può usare la parola idea a caso. Il pensiero platonico, fatto proprio da Schiller, vedete, ha influenzato la storia del pensiero umano e della letteratura. E a questo proposito noi potremmo fare una serie di esempi quasi infinita, no? Significativi. Noi, ancora una volta, dobbiamo scegliere, non possiamo ignorare, perché sono utili dal punto di vista didattico, gli esempi significativi che ci sono stati forniti da Thomas Mann, un autore che abbiamo incontrato spesso nei nostri viaggi. Ebbene, ricordiamo che Thomas Mann intanto è nato il 6 giugno 1875 a Lubecca. E beh, allora mettiamoci in viaggio, su, con una guida della Germania, navigando in rete, fate o rifate una visita a Lubecca, città dello Schleswig-Holstein, nella Germania settentrionale, una città ricca di monumenti. Guardate, uno dei quali entrate da quella porta famosa, poi uno dei quali è la casa dei Mann al numero 9 di Königstrasse, un monumento da visitare, fondamentale. Beh, incuriositevi. Thomas Mann, come ricorderete, è figlio di un ricco mercante di cereali, il senatore Thomas Johann Heinrich Mann, ed è l'erede di una grande famiglia di tradizione borghese condannata purtroppo a dissolversi in seguito di un grave dissesto economico provocato dalla morte precoce del padre. E questo fatto, scrive poi Thomas Mann, ha segnato il crollo improvviso di un mondo che sembrava destinato a durare per sempre. Nella vita di Thomas Mann ha un ruolo importante e ne vogliamo parlare questa sera, perché di solito cominciamo a parlare dei padri e le madri, è importante la figura della madre, Julia da Silva Bruns, di origine brasiliana. Ve lo figuravate che Thomas Mann ha una madre di origine brasiliana, uno non c'è, diciamo, mitteleuropeo, eppure e ha condizionato fortemente il suo carattere e la sua arte, questa signora di origine brasiliana che dopo la morte del marito e la vendita forzata delle loro proprietà si trasferisce da Lubecca in Baviera, a Monaco, con due figlie e due figli, mentre Thomas rimane a Lubecca per completare gli studi e nello stesso tempo per assistere impotente a quella che lui chiama la profanazione della bella casa paterna da parte dei compratori, che non sanno apprezzarne il valore di documento, di una civiltà ormai fatalmente avviata sul viale del tramonto. E come sapete, Thomas, appena 26enne, nel 1901, in Italia, in un famoso romanzo intitolato I Buddenbrock, che lo fa conoscere nel mondo letterario, racconta la decadenza di una famiglia, che è il sottotitolo di questo romanzo, I Buddenbrock, un romanzo che va letto e va riletto ogni tanto, attenzione, perché oggi è di grande attualità questo romanzo, perché sta cambiando un'epoca anche in questo momento, no? Tutti lo dicono, poi nessuno indirizza, no? A come interpretare, no? E a come gestire questo passaggio. Beh, richiedete in biblioteca, se non lo avete ancora, se non è già nella vostra biblioteca domestica, il romanzo I Buddenbrock di Thomas Mann, che contiene molti motivi romantici rivisitati in chiave contemporanea, incuriositeli. Quindi è ora il momento, no? Di metterlo in lettura. Ora, dalla madre Julia, brasiliana di cultura creola, Thomas eredita la componente voluttuosa e dolce del suo carattere sensibile e tormentato. Julia da Silva Bruns è una donna di notevole cultura, oltre che bella, ed è portata a coltivare il fantastico, il sogno, il racconto mitico, la lirica, canta anche, ma non disdegna le cose pratiche. Guardate, a Monaco riesce con mano ferma a salvare il salvabile del patrimonio familiare che sembrava del tutto compromesso. Ma il mondo più congeniale a Julia è quello dell'arte, Schiller. Lei predilige soprattutto la musica, e questo suo amore, che coinvolge insieme il cuore e l'intelletto, la musica coinvolge insieme il cuore e l'intelletto, ci avete pensato? Pensateci. Lo trasmette ai suoi figli e ci riesce, perché è proprio per amore della musica, intanto, che Thomas, che impara dalla madre a riflettere sul tema di come si entra in rapporto con la bellezza, decide di raggiungere suo fratello maggiore, Heinrich, scrittore anche lui e musicista, che si è trasferito a Roma, e i due vanno a stabilirsi in una modesta stanza d'affitto a Palestrina per rendere un omaggio alla memoria del grande musicista Pierluigi da Palestrina, 1525-1594, uno dei più importanti polifonisti del Rinascimento, che loro ammirano particolarmente, non solo loro, la bellezza che scaturisce dalla voce, cioè nella polifonia. Non so se l'avete presente, la polifonia. Bisognerebbe avere un coro polifonico qui. Qualche risorsa dal ministero, c'è un ministero della cultura in Italia? No, e ora servirebbe per a questo punto, non per caso, ma perché è necessario, no? Ma guardate, intanto con la guida del Lazio e navigando in rete, fate una visita alla cittadina di Palestrina, no? Situata lungo la via Prenestina, a cui ha dato il nome perché l'antico nome di questa cittadina, ricca di storie e di monumenti, era Preneste. E poi, sempre in rete, se volete, o su disco, o su cassetta, o su qualunque altro marchingegno, potete ascoltare, per esempio, su consiglio dei fratelli Mann, la Missa Pape Marcelli, la messa per Papa Marcello, un capolavoro di Pier Luigi da Palestrina. Incuriositevi per avere un'idea di che cos'è la polifonia, la musica costruita dalle voci, da più voci, lo strumento della voce. Ora, il dolce clima italiano fanno sì che Thomas Mann, come era successo a Goethe un secolo prima, si senta ispirato a scrivere, ripensando con nostalgia alla nordica Lubecca, ed è proprio pensando al suo mondo perduto che nella stanza d'affitto di Palestrina inizia la stesura del romanzo I Buddenbrock, che pubblicato nel 1901 inizialmente passa inosservato, ma poi lentamente quest'opera comincia a suscitare interesse e si impone soprattutto al di fuori, guardate, sta su dei confini della Germania, perché succede che nella storia vera della decadenza di una ricca famiglia borghese, molte lettrici e molti lettori cominciano a vedere che si sta verificando qualcosa di assai più ampio, e infatti sta finendo un'epoca, e all'inizio del nuovo secolo, il XX, l'Europa, nonostante tutti, soprattutto nel campo della politica, parlino di pace, parlino di prosperità, parlino di progresso, l'Europa si avvia invece verso terribili calamità. Sulla scia di questo successo, Thomas Mann si impegna a continuare a scrivere, e nel 1903 vengono pubblicati i celebri racconti Tonio Kröger e Tristano, in cui, attenzione, lo scrittore affronta il tema della bellezza secondo il pensiero platonico fatto proprio da Schiller. E in proposito, nel 1924, Thomas Mann scrive La montagna incantata, oggi riproposta con il titolo La montagna magica, uno dei romanzi più significativi del Novecento, anche e soprattutto perché è una riflessione, guardate, che può sembrare paradossale, ma mi accorgo che non lo è, sul tema della bellezza della malattia e della morte. Cioè, in quanto a questi due aspetti della vita ci si avvicina attraverso la bellezza della musica, afferma un personaggio della montagna magica, della montagna incantata. La malattia e il pensiero della morte fanno aumentare la capacità che hanno i sensi di sentire e i sentimenti di percepire. Ora, per cogliere questo aspetto legato al tema della bellezza che Thomas Mann mutua dalla poetica del romanticismo, ci si può dedicare, quindi, volendo, vedete, non mancano gli oggetti, alla lettura dei racconti o alla rilettura dei racconti Tonio Kröger, Tristano, del romanzo La montagna incantata, oggi riproposta con il titolo La montagna magica. Richiedeteli in biblioteca, magari sono già anche nelle vostre biblioteche domestiche, quindi incuriositevi. In questi scritti, naturalmente, emerge sempre il tema della bellezza delle regole. Ci devono essere delle belle regole intorno a noi, bisogna darsi delle belle regole. E qual è, secondo voi, la regola più bella, appropriata a favorire la convivenza umana? Scrivete quattro righe a proposito. Dei droni sempre più perfezionati, siamo a questi punti. Ma qual è l'opera in cui Thomas Mann tratta del tema della bellezza in modo ancora più conforme al pensiero di Platone, fatto proprio da Schiller? Ecco perché abbiamo scelto Thomas Mann come partner questa sera. Guardate sul punto 4 del repertorio. Thomas Mann pubblica nel 1912 un romanzo breve e molto famoso, sarà anche nella vostra biblioteca domestica, intitolato La morte a Venezia. E la prima idea di scrivere quest'opera gli viene sulla scia dello shock, del dolore provocatogli dal suicidio di una delle sue sorelle. E poi però la sua riflessione si allarga fino a comprendere temi generali che investono il senso della vita della persona e in modo particolare di quella persona speciale che è l'artista. E guardate, ciascuno e ciascuno di noi è un po' artista, no? Vorrebbe costruire delle cose belle, no? Alla quale è affidato il compito di produrre bellezza, un impegno che ne condiziona la vita. E il tema centrale del testo di La morte a Venezia riguarda il modo in cui si presenta in tutte le sue sfaccettature, nel corso dell'esperienza quotidiana, l'idea di bellezza. Guardate, la trama di quest'opera è persino banale, ma non è tanto la trama che conta, la trama serve soltanto per un grande monologo, fatto di domande utili, no, per guardare la realtà che ci circonda. Il protagonista del racconto, come sapete, è uno scrittore famoso di nome Gustav von Aschenbach, nel quale Thomas Mann si identifica e che rimanda anche a due figure particolari a noi note, quella di Goethe e poi quella del musicista Gustav Mahler. Mann vede il suo personaggio come se fosse fisicamente Gustav Mahler. 1860-1911, l'autore di quelle 10 sinfonie di cui abbiamo parlato più volte, no? Gustav Mahler, al quale von Aschenbach, da come Thomas Mann lo descrive, assomiglia fisicamente. E allora vediamo l'incipit. Gustav von Aschenbach, scrive Mann, era di statura lievemente inferiore alla media, bruno, sbarbato. La testa risultava un po' grande rispetto alla corporatura quasi minuta, i capelli spazzolati all'indietro, alquanto radi, sul cucuzzo, folti e molto brizzolati alle tempie, incorniciavano da una fronte alta, segnata da rughe profonde come cicatrici. L'arco degli occhiali d'oro, dalle lenti non cerchiate, si infossava nella radice del naso forte e nobilmente aquilino. La bocca era grande, a volte rilassata, a volte improvvisamente sottile e contratta, le guance magre e scarne, il mento ben modellato e morbidamente diviso nel mezzo. Su quella testa, quasi sempre reclinata in atteggiamento dolente, si sarebbe detto che fieri destini avessero deposto la loro traccia, E invece era stata l'arte a compiere quel processo di configurazione fisionomica che normalmente è frutto di una vita agitata e difficile. Gustav von Aschenbach decide di recarsi a Venezia per un breve periodo di riposo e qui, mentre soggiorna al Lido, scopre all'improvviso, come per una rivelazione folgorante, di essersi invaghito, di essere stato preso dalla bellezza soave, benevola e allo stesso tempo beffarda e provocatoria e anche un po' diabolica, di un adolescente, Tazio. E von Aschenbach rimane invischiato nel conflitto. Guardate, anche noi siamo rimasti invischiati all'inizio di questo viaggio in questo conflitto, ricordate? E difatti mi sembra che venga fuori anche questo fatto dalle risposte che sono state date al questionario. Invischiato nel conflitto tra il fascino abrosineo, cioè che stimola la sua intelligenza creativa, e il fascino priapeo, che fa scatenare il torbido gioco dei sensi. E questo lo sconvolge, per cui, incapace di reagire, rimane nella città anche quando ha la certezza che essa è stata investita da un'epidemia, e così si avvia, vittima cosciente, verso la morte, verso l'annientamento totale, perché non c'era soluzione altra. Thomas Mann, vedete, riscrive, come hanno fatto molte e molti, il Symposium di Platone. Quindi, leggendo quest'opera, voi avete una riscrittura moderna, contemporanea, del Simposio di Platone, alla luce delle esperienze, lo riscrive, delle correnti romantiche, delle quali stiamo studiando i caratteri. Vedete, quindi anche quest'opera, La morte a Venezia, non la si legge a caso, no, per essere inquietati dal fatto che questo si innamora di Tazio, ma cioè quello è banale persino. Alla luce, quindi, lo riscrive, dell'esperienza di Schiller e di Goethe, e il risultato è quello di contribuire a creare un pensiero che porta il romanticismo fuori dal territorio del romanticismo, in un'area attigua ma diversa che verrà chiamata decadentismo. Ma questa è un'altra storia che racconteremo, speriamo, strada facendo. Guardate, in biblioteca potete richiedere, sarà già nella vostra biblioteca domestica, il romanzo La morte a Venezia di Thomas Mann. Inoltre potete dare senza difficoltà ancora una colonna sonora all'itinerario di questa sera, ascoltando, ogni tanto va riascoltata, la quinta sinfonia di Gustav Mahler. Oggi è di grande attualità, comincia con una marcia funebre, spesso quello che sta succedendo, composta all'inizio del 1900. Vedete, in particolare potete dedicarvi o ridedicarvi al riascolto anche in rete del famosissimo adagietto di questa sinfonia, che è assolutamente intonato ai tempi di decadenza odierna. Mahler ha scritto questa parola, adagietto, in italiano con una I in più, ed è un errore che noi gli dobbiamo perdonare, e adagietto è rimasto nella tradizione, scritto così, naturalmente. E l'adagietto della quinta sinfonia di Mahler è anche la colonna sonora del film Morte a Venezia, girato da Luchino Visconti nel 1971, che immagino abbiate visto, un capolavoro della cinematografia. Ma guardate, oltre che guardare il film, bisogna leggere quest'opera, perché nonostante tutto lo sforzo che ha fatto Suso Cecchi D'Amico e altri per scrivere la sceneggiatura, non tutto può rientrare in un film. Comunque vedete, ecco, incuriositevi. Ora, in repertorio ho trovato un frammento della morte a Venezia, abbiamo già letto l'Incipit, in cui il richiamo al simposio di Platone è evidente, leggetelo poi per conto vostro, Tazio se ne stava sulla battigia lontano dai suoi, vicinissimo ad Aschenbach, e va bene. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nel 1929 viene attribuito a Thomas Mann il premio Nobel per la letteratura e nel 1933, con l'avvento del regime nazista, è costretto ad abbandonare precipitosamente la Germania e a cercare rifugio prima a Zurigo e poi negli Stati Uniti insieme con la sua famiglia. Nel 1905 Thomas aveva sposato Katia Pringsheim, che è morta nel 1980, di famiglia ebrea, e figlia del grande matematico Alfred Pringsheim, con la quale ha avuto 6 figli, 3 femmine e 3 maschi. In esilio Thomas Mann scrive, attenzione, 4 romanzi di contenuto biblico. Ma contenenti anch'essi una venatura legata al testo del simposio di Platone e al pensiero del movimento dell'estetismo romantico, di cui tra poco ci occuperemo, perché in queste opere che scrive mette bene in evidenza il tema della bellezza, delle regole della convivenza umana, perché in questi 4 romanzi il protagonista è la figura di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, venduto dai suoi fratelli, che sa interpretare i sogni e sa progettare l'avvenire, cioè sa fare politica. Fare politica non vuol dire starnazzare in funzione della prossima campagna elettorale, vuol dire progettare l'avvenire. E governa l'Egitto con saggezza, evitando i pericoli della carestia, quindi lavoro e cibo, e insegnando a perdonare. La figura di Giuseppe è protagonista di quel grande romanzo che si svolge dal capitolo 37 in avanti del libro della Genesi, uno dei più grandi romanzi che siano mai stati scritti. E Thomas Mann ha voluto naturalmente utilizzare questo materiale, ma non solo questo materiale, arricchirlo fino all'inverosimile. Questa tetralogia, 4 romanzi, è intitolata Giuseppe e i suoi fratelli e rappresenta in letteratura uno, oltre che essere una delle grandi cattedrali letterarie del Novecento, uno dei documenti più consistenti dell'opposizione tedesca al Terzo Reich, perché c'è anche questa motivazione, naturalmente. Thomas Mann, investendo in intelligenza, e lo scrive, bisogna contrapporre alla squallida figura del dittatore che ha in odio l'intelligenza e pretende di imporre un unico pensiero il personaggio di Giuseppe, che con il suo parlare, il suo agire, sa sollecitare l'intelletto in modo da stimolare nella mente della persona che legge una pluralità di pensieri orientati ai valori dell'umanesimo. Di idee sprigionanti bellezza, direbbe Schiller. Ora, i romanzi della tetralogia, composti dal 1933 al 1943 si intitolano Le storie di Giacobbe. Ecco qua, io ho portato Le storie di Giacobbe, le trovate negli Oscar Mondadori, ma immagino che saranno anche sulla vostra biblioteca domestica queste opere, che sono molto famose, perlomeno dovrebbero esserle, soprattutto oggi. Le storie di Giacobbe, il giovane Giuseppe, Giuseppe in Egitto e Giuseppe il nutritore. Quindi quattro romanzi con questi titoli. E Thomas Mann ha ripreso questa sequenza narrativa in tutta la sua molteplice varietà, utilizzando non solo il testo del libro della Genesi, ma anche le fonti storiche e i miti della cultura egizia e assiro-babilonese. Ha attinto poi alla versione coranica della storia di Giuseppe, perché anche nella letteratura del Corano si racconta la storia di Giuseppe, uno che sa fare politica, perché è così che bisogna fare politica. La letteratura del Corano, la quale abbiamo dedicato due itinerari a suo tempo, e attinge alla tradizione orale dei leggendari racconti che i pastori delle tribù nomadi semite si raccontavano sotto le stelle nelle notti campestri, e che rimangono nella tradizione orale dei racconti dell'ebraismo. Ogni tanto Irene Miroschi nei suoi romanzi riprende uno di questi racconti della tradizione orale, no, per chiarire un concetto. Ora, il testo dell'Incipit, della tetralogia, riporta un colloquio avvenuto sulle colline di Ebron tra Giacobbe e il figlio prediletto Giuseppe, il primogenito di Rachele. E andate a rileggervi dal capitolo 37 in avanti del libro della Genesi, il grande romanzo di Giuseppe, figlio primogenito di Rachele. E questo colloquio avviene presso un pozzo dove cresce un albero particolare, l'albero degli ammaestramenti, che contiene l'idea di bellezza in sé, quindi l'albero delle buone regole. Così comincia quindi il nostro racconto di Giuseppe. Quest'albero appariva con i suoi fiori a grappolo, minutamente lavorati dalla luce, come avvolto da un velo scintillante e tuttavia nitidissimo. Il bell'albero era sacro, alla sua ombra si potevano ottenere in vario modo ammaestramenti, le belle regole della convivenza civile. Così comincia la tetralogia, con un riferimento a Schiller, con un riferimento a Platone, alla fonte. Ora vedete, la scuola ha il dovere di consigliare la lettura, capisco, di questi quattro romanzi, anche se lo stile sempre elevato della narrazione mette alla prova la costanza della lettrice e del lettore, che a volte desidererebbe una maggiore lentezza, una maggiore leggerezza. Ma cosa volete, per avere una maggiore leggerezza bisogna rifarsi appunto alla lentezza che mi è scappata prima. Con il sistema del leggere multum, dalle 2 alle 4 pagine al giorno, questo sistema è efficace per affrontare tutti i grandi testi, tutte le grandi cattedrali della letteratura, il testo della tetralogia, tenendo anche conto che quest'opera tratta argomenti legati alla cultura giudaico-cristiana, le cui chiavi dovrebbero essere state acquisite almeno per sentito dire, almeno per sentito dire. Oh. E per cui è una lettura impegnativa, sì, ma per molti aspetti anche piacevole, oltre ad essere un inno al rispetto dei valori umani, perché è un inno al rispetto dei valori umani, e oggi c'è bisogno di rispetto dei valori umani, no? È sotto gli occhi di tutti, no? È inutile che io ve lo dica. Oggi chi comanda nel mondo sparla farneticando, riferendosi alla Bibbia, senza aver letto né studiato nulla riguardo a questo grande apparato letterario, e quindi bisogna ribellarsi facendo fronte con lo studio, perché questa è l'unica arma ammissibile, l'apprendistato cognitivo. Ribellarsi nei confronti poi del chiacchiericcio assordante che non fa altro che amplificare la caduta dell'intelligenza che è in corso. Guardate, non posso fare a meno di dire, sono passati un po' di decenni, lo posso dire a questo punto, il 1 ottobre 1984 questa esperienza didattica proposta nell'ambito della scuola pubblica degli adulti ha avuto inizio con un percorso che si intitolava La sapienza poetica e filosofica nei primi 11 capitoli del libro della Genesi. Una proposta, guardate, che appariva come stravagante, non vi dico l'ironia, anche dei colleghi, delle autorità, meno che delle persone invece che hanno aderito a questa esperienza, che hanno continuato ad aderire nel tempo. Quindi una proposta, i primi 11 capitoli del libro della Genesi, Giuseppe deve essere diventato testimone di Geova, ma non deve, cioè, un'idiozia, con tutto rispetto per il testimone di Geova, ma cioè, una proposta che appariva come stravagante, ma ero e sono tuttora, visto che il tempo purtroppo mi ha dato ragione, convinto fosse necessario conoscere, capire e applicarsi su quelle parole chiave, idee cardine, costitutive della nostra cultura. Perché la caduta delle ideologie, che era in corso, temevo potesse provocare una deriva valoriale, un'ulteriore degradazione dei valori dell'umanesimo. Purtroppo è avvenuto questo, ahimè. Cioè, l'aver trascurato e anche ostacolato, devo dire, la creazione della rete per favorire il diritto all'apprendimento permanente, io l'ho proposta non solo qui, ma anche nella consulta nazionale sull'educazione degli adulti, ho ricevuto più pacche sulle spalle, che ho una spalla più corta degli altri, da quanto ero bravo, ma cosa serviva essere bravo se non poi ci si desse da fare politicamente? Per trasformare, per concretizzare la creazione della rete per favorire il diritto all'apprendimento permanente. E questo, l'averla ostacolata, l'averla trascurata, ha favorito il determinarsi della situazione che stiamo vivendo. Per cui l'altro giorno un imbecille, non è un insulto, guardate, l'imbecillità è una malattia, e volendo con la buona volontà si può anche guarire. Il fatto è che l'imbecille è il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, quello è il problema, il quale farneticando su un problema che riguarda la storia, le guerre giuste riguardano le giuste, avrebbe voluto dare una lezione di teologia al Papa. Ora, questo succede. Ora io al ragazzo, no? Vorrei proporre da educatore, visto che è un neofita, visto che si è convertito due mesi prima al cattolicesimo per prendere i voti dei cattolici americani, perché questo è quello che succede, volevo proporre perlomeno la lettura di un libretto, no? Siamo qui apposta, no? Un libretto, l'autore Hans Urs von Balthasar, uno dei teologi che ha partecipato come perito a quel grande avvenimento, l'avvenimento storico più importante del Novecento, il Concilio Ecumenico Vaticano II. I teologi che erano lì, Rahner, Ratzinger, Newman, Guardini, De Lubac, Daniel Wu, eccetera, Colombo, non vorrei dimenticare nessuno, ma sono una cinquantina a proposito di teologia da studiare. Hans Urs von Balthasar, 1965, scrive un libretto, Chi è il cristiano? Meditazioni teologiche. Vedo, l'ho ripreso in mano ora, perché mi appunto, vedete, anche gli imbecilli danno delle indicazioni. Vedo che è molto sottolineato, l'avevo studiato bene in quegli anni. Perché? Ma perché sì, perché cominciava così. I giovani pongono domande, chi sa dare la risposta? Prima di domandare, i giovani si guardano intorno con una diffidenza metodica non ingiustificata. E mi sono riconosciuto che volevo fare la rivoluzione per fare domande. E quindi ho preso degli spunti. Von Balthasar è nato a Zurigo nel 1905, è morto da tempo. Lo ricordo insieme a tutti gli altri teologi che hanno partecipato a quel grande avvenimento che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Bisogna studiare. E ora torniamo a Schiller, che utilizza i punti salienti del pensiero di Platone e fornisce ulteriore materiale a chi dopo, come Thomas Mann, ma la lista di autrici e autori è lunga, continua la riflessione che dura tuttora sul fenomeno della bellezza. Mentre purtroppo, vedete, assistiamo al fenomeno della sconcezza più che della bellezza nel mondo. Guardate sul punto 6 del repertorio, Schiller nei suoi saggi estetici attribuisce al fenomeno della bellezza un ruolo oggettivo, per cui una cosa è bella perché l'idea di bellezza la contiene in sé, e questo pensiero ha due conseguenze significative nell'ambito del romanticismo. La prima conseguenza è quella di favorire la nascita di una corrente cosiddetta didattica, che mette l'estetica in primo piano come disciplina indispensabile per istruire la persona alla razionalità e alla moralità. E i sostenitori di questa corrente si propongono come obiettivo quello di educare al bello per educare al bene e alla ragionevolezza, alla saggezza. E questa corrente ha un suo sviluppo negli ambienti accademici, ma scarso impatto sul piano sociale e politico, e difatti l'estetica non è stata studiata a livello globale. La seconda conseguenza è quella di favorire la nascita di un orientamento che nel tempo, in particolare nell'ambiente del romanticismo titanico, influenza la storia della letteratura e dell'arte in generale, e di conseguenza prende forma una tendenza chiamata corrente dell'estetismo. E le intellettuali e gli intellettuali, come Goethe, Herder, Novalis, Hölderlin, tanto per citarne alcuni di nostra conoscenza, che vi partecipano, studiano e divulgano le tesi contenute nei saggi estetici di Schiller. ciascuno e ciascuno per proprio conto. Cioè, in quanto, come sapete, l'individualismo è un dato caratteristico del romanticismo, che in genere si presenta come un movimento non organizzato. Guardate, ancora una volta dobbiamo dire che quelle che hanno fatto squadra di più sono le donne. Intanto le donne hanno aperto i salotti per portare lì costoro i quali, per farli discutere insieme. Ma ci avevate pensato a questo, a questa importanza? Sono le donne che fanno collettivo, poi come vedremo, per scrivere insieme, no? E questo non viene mai messo in evidenza, no? E invece è fondamentale. Ora, secondo la corrente dell'estetismo, che in origine segue la linea di Schiller, la fama e la celebrità di un'opera d'arte dipende dal fatto che la bellezza è presente dentro all'oggetto dell'opera. E se nell'oggetto, nell'opera, è presente la bellezza di per sé, significa che la bellezza non sta nell'occhio di chi guarda, ma sta come fenomeno autonomo dentro l'oggetto, con le sue regole, i suoi criteri e le sue leggi. E secondo la corrente dell'estetismo, quando la persona osserva un oggetto artistico, non è il suo sguardo ad essere protagonista. L'occhio che guarda non è portatore dei canoni della bellezza, ma è l'oggetto che cattura lo sguardo della persona, caricandolo di quelle qualità che l'opera contiene in se stessa. E quindi sono le regole, i criteri e le leggi della bellezza presenti nell'opera che catturano, scelti liberamente poi dall'autrice e dall'autore, che catturano lo sguardo penetrando l'occhio che guarda. E allora, che effetto ha questa bellezza oggettiva, autonoma, autosufficiente, libera sulla persona che guarda? Che cosa provoca il bello sguardo che l'opera artistica rimanda nell'occhio che guarda? Schiller, come abbiamo studiato, dice che la bellezza su chi guarda ha un effetto morale e il contatto con il bello orienta verso il bene. Ma, guardate, non tutte e non tutti all'interno dell'eterogeneo movimento romantico la pensano così. E infatti, da questa linea di pensiero denominata dell'estetismo nascono a sua volta due altre correnti. La prima deriva direttamente dal pensiero di Schiller ed è radicata nel romanticismo titanico, e coloro che appartengono a questa corrente pensano che il contatto con il bello possa orientare sempre la persona verso il bene e ritengono che l'estetica sia propedeutica all'etica e che il tema della bellezza sia intimamente legato a quello morale. Il bello sguardo che si sprigiona dall'opera d'arte verso la persona che la esplora, penetra nell'occhio che guarda e nella persona che osserva nasce un sentimento orientato al bene, e questa corrente è stata denominata la corrente dello sguardo benevolo della bellezza. Ma non tutte e non tutti, come abbiamo detto, la pensano così, e di conseguenza si forma una seconda corrente. E coloro che vi appartengono ritengono invece che l'effetto della bellezza su chi guarda produca una fascinazione, causi un coinvolgimento emotivo che genera un turbamento dagli effetti misteriosi, inquietanti, enigmatici, persino diabolici, e di conseguenza assai pericolosi. E questa corrente è stata denominata la corrente dello sguardo inquietante della bellezza. Ora, c'è un'opera d'arte di fronte alla quale avete percepito lo sguardo benevolo della bellezza? E c'è un'opera nella quale invece avete percepito lo sguardo inquietante della bellezza, visto che in effetti ci sono opere che tranquillizzano e opere che turbano. Beh, scrivete quattro righe in proposito. E Thomas Mann, ecco, nel testo del romanzo La morte a Venezia, riflette proprio su questo tema, sul tema del contrasto tra lo sguardo benevolo e lo sguardo inquietante della bellezza. Veramente è von Aschenbach che naturalmente riflette su questo tema del contrasto tra lo sguardo benevolo e quello inquietante della bellezza. Se avete intenzione quindi di leggere o di rileggere il romanzo La morte a Venezia di Thomas Mann, sappiate che questa è la chiave principale per accedere alla comprensione del testo. L'effetto della bellezza, quindi, su chi guarda, può produrre effetti diabolici. Guardate sul punto 7 del repertorio. Le studiose e gli studiosi in età romantica e poi anche nelle epoche successive si sono posti la domanda se l'effetto della bellezza su chi guarda possa produrre effetti diabolici, e le ricerche messe in atto per cercare delle risposte hanno portato e portano lontano nello spazio e nel tempo, e il sentiero in proposito si fa piuttosto accidentato, ma è di lì che dobbiamo passare. Quindi scarpe da trekking. Questo tema, la bellezza ha in sé qualcosa di diabolico, è un argomento che in età romantica si presenta in primo luogo in relazione a un oggetto che, come sappiamo, ci accompagna dalla partenza di questo viaggio, il ritratto della Gioconda. E il suo sguardo ci segue, vedete, ci sorveglia dalla prima pagina del repertorio, per quello che è lì. E l'emergenza di questo tema dipende anche dal fatto che Leonardo, come abbiamo già detto, in quanto figlio del suo tempo e rinascimento, si è anche occupato di magia, perché in età rinascimentale la disciplina magica si confronta con il tema della bellezza. E quindi succede che dall'ultimo decennio del Settecento, per il modo in cui viene posto il tema della bellezza, come stiamo studiando, si comincia a coltivare l'idea che nel sorriso della Gioconda ci sia anche qualcosa di diabolico, così come nel bel sorriso di Tazio nella Morte a Venezia di Thomas Mann c'è qualcosa di diabolico. E questa questione, Leonardo è un mago? Il sorriso della Gioconda è diabolico, ha prodotto una riflessione in proposito che ha dato frutti naturalmente in campo artistico, letterario e filosofico, da cui sono sgorgati interrogativi, e ci si domanda per esempio se ci possa essere un sistema, anche attraverso le opere d'arte, per entrare in contatto con le forze demoniache, e se si possa stipulare con queste forze un patto per ottenere dei vantaggi. La giovinezza, la bellezza, il denaro, il potere, il successo. Nessuno cita la salute, non so, erano tutti giovani, erano tutti ragazzi. Concedendo naturalmente qualcosa in cambio per avere quello che chiediamo. E questo pensiero ha attraversato in età moderna, dal 1500, tutta la cultura europea. E a questo proposito, guardate, per approfondire questo argomento, noi dobbiamo incontrare ancora Goethe, che in quanto esponente di spicco del romanticismo nutre una forte curiosità, non solo lui, ma Goethe in particolare, per gli aspetti irrazionali della vita, quindi anche per il demoniaco,
E per ciò che riguarda la magia, guardate, Goethe per anni, tutti i giorni, ha scritto almeno 4 righe su questo tema, tutti i giorni, a volte anche mezza pagina, tutti i giorni, per cui arrivato a un certo punto si è trovato un carteggio enorme, dal quale ha detto, beh, da questo carteggio possiamo fare un'opera enorme, allora... il fenomeno della magia, vedete, rivalutato in età romantica, rappresenta, ancor prima che in età rinascimentale, una dimensione dello spirito molto antica da prendere in considerazione e da ripercorrere intellettualmente, una dimensione già ben sviluppata della civiltà babilonese, in quella egizia, ritornano tutte a galla in questo momento, e nella letteratura dell'Antico Testamento. Beh, come ricorderete, per esempio, all'inizio dell'Ottocento in Europa scoppia il fenomeno, anche per merito di Vivant Denon, della egittomania, e la magia egizia diventa una moda. Qualcuno ci canta, ma protesta di Vandenno. E quindi è comprensibile che le intellettuali e gli intellettuali romantici siano rimasti affascinati, anche invischiati, da tutte le componenti riguardanti il tema della magia e del demoniaco in relazione alla bellezza. E queste componenti le hanno fatte proprie, studiandole e rielaborandole in chiave letteraria e artistica alla luce del pensiero del loro tempo. E quindi dobbiamo avventurarci su questo sentiero. A volte, vedete, la mente, in relazione alla bellezza, non disdegna di poter contare su un patto demoniaco o sulla magia, a volte ci viene in mente, cioè, ma soprattutto in funzione della bellezza, cioè c'è un oggetto che in questo momento considerate il più bello di tutti, lo possedete già, potreste entrarne in possesso, magari con la magia, no? Oppure pensate di non poterlo mai possedere, beh, scrivete 4 righe in proposito. Ebbene, la cosiddetta rivoluzione culturale romantica ha generato un movimento, come stiamo imparando, vedete, particolarmente eterogeneo, sulla cui dinamica intellettuale dobbiamo continuare a riflettere. E allora non è un fatto stravagante che ci si domandi anche perché l'effetto della bellezza su chi guarda può produrre effetti diabolici, e che rapporto c'è tra la bellezza, le forze demoniache e la magia. E le risposte a queste domande, Goethe per esempio è uno di quelli che cerca di dare delle risposte, non vengono dal mondo degli inferi, ma dagli investimenti in intelligenza prodotti nel campo dell'arte, della letteratura e della filosofia. E quindi bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. E infine, guardando il calendario della storia, dobbiamo dire che un esercizio di investimento in intelligenza che ha prodotto un risultato di notevole levatura è stato la stesura del testo, un testo dotato di bellezza volta al bene, direbbe Schiller, e di vigore morale volto alla realizzazione della cittadinanza attiva, direbbe Chateaubriand con Kant e Platone. Il testo della Costituzione della nostra Repubblica, un frutto maturato anche con il sacrificio sostenuto durante la lotta di liberazione in tutta Europa. E di conseguenza la scuola, mentre il viaggio continua, deve salvaguardare questi valori, i valori democratici. Primo fra tutti, per noi che siamo qui, il diritto all'apprendimento permanente. E quindi, ribadendo che lo studio è cura, viva il 25 aprile e viva il 1° maggio!